Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Per Unica Radio, Salvatore Lucchedu, sono al telefono con Giovanna Maria Boscani, artista del documentario di prossima uscita Per Grazia Non Ricevuta. Ciao Giovanna.
Ciao.
Come stai?
Ma, bene.
Sei in stato di fibrillazione per qualche motivo particolare per il documentario? Sei impegnata in mille lavori in questo periodo?
Guarda, sono impegnata col lavoro che faccio per una cooperativa sociale. Mm-hmm. E poi sì, sto preparando dei nuovi lavori sempre sul tema Per Grazia Non Ricevuta.
Quindi è un tema che si ramifica in più spazi oltre al documentario?
Sì, oltre al documentario con Gio Perrino stiamo portando avanti il progetto Per Grazia Non Ricevuta a livello musicale e teatrale col suo nuovo disco.
Mm-hmm. Questo perché, come abbiamo già sentito nell'altra intervista che troverete tutti insieme collegate, Gio sta realizzando appunto la colonna sonora per il documentario.
Sì.
Cerchiamo di tastare un po' il suolo. Per Grazia Non Ricevuta vede te e Gio in giro per la Sardegna a toccare le carceri sarde a bordo di una pigedda.
Sì.
Che è una cosa molto carina, la parte più folclorica del documentario, ecco.
Sì, che poi l'idea originale di partenza mia di Gio era quella di far realizzare degli ex voto ai detenuti. Uh-huh. E quindi poi portarle in giro per la Sardegna organizzando degli eventi con mostre e concerto, quindi far vedere gli elaborati dei detenuti accompagnati appunto al concerto di Malavista. Poi vabbè, abbiamo capito che comunque avevamo bisogno di un aiuto, di un sostegno per portare avanti questo progetto, abbiamo condiviso il progetto con un'associazione di Sassari che si chiama Associazione Marco Magnani. Mm-hmm. Che è un'associazione che si occupa di arte contemporanea. Quindi con loro, a loro è piaciuta subito l'idea, abbiamo chiacchierato dopo svariati incontri, abbiamo un po' ragionato sul viaggio di questo ex voto, perché poi l'idea era appunto di andare da un carcere in ogni carcere della Sardegna, quindi proprio un viaggio, e recuperare questo ex voto. Quindi questa idea del viaggio l'abbiamo accompagnata poi al contenitore, no? dove tenere questi ex voto, cioè li ritiri e dove li tieni, in una mm-hmm. sacca, in una borsa. E quindi poi lì è nata l'idea di un mezzo di trasporto, e il mezzo di trasporto migliore, ideale, più adeguato per questo progetto era l'Ape, essendo poi utilizzata soprattutto per il lavoro, quindi non un
sì,
Mercedes,
esatto.
Non un camper, no? Proprio un mezzo di trasporto più popolare.
L'Ape è già bella di per sé, poi così come...
Sì.
Così come l'hai decorata, appunto, diventa veramente
sì.
Molto graziosa.
No, ma anche perché ha una forma estetica che un po' era perfetta per creare proprio un altare dai riferimenti sacri, perché comunque si tratta di ex voto, quindi mm-hmm. c'è questo riferimento al sacro, e l'Ape comunque si poteva trasformare benissimo in un altare dove appendere l'ex voto dei detenuti.
In questo
ecco
modo...
perché poi... nasce l'installazione artistica itinerante.
Esatto, diventa una mostra viaggiante perché
sì.
Raccoglie tutto quanto e poi alla disposizione del pubblico che in base alle tappe che fate può essere messa in mostra.
Sì, e perché è un'opera d'arte tutta decorata che viaggia nelle carceri ed è visibile a tutti.
In questo senso
doveva essere molto visibile.
In questo senso gli ex voto che avete raccolto, come hanno detto anche Davide e Gio, sono delle lettere, dei pensieri, dei disegni, e portano fuori dal carcere, fanno evadere dal carcere i pensieri dei detenuti. Quindi quello che vorrei chiederti è: com'è stata la vostra esperienza all'interno del carcere nel momento in cui avete fatto la raccolta degli ex voto?
Dura, viene a dire dura.
Come te l'aspettavi o molto molto diversa da ciò che dall'idea che ti eri fatta?
No, in realtà allora io speravo in un lavoro, diciamo, diverso, ma non da parte dei detenuti, da parte nostra. Il nostro obiettivo era quello di entrare all'interno delle carceri e fare un laboratorio di 2 o 3 giorni insieme a loro, quindi realizzare poi degli ex voto insieme a loro. Questo in realtà non ci è stato permesso. Okay. Quindi noi siamo entrati, abbiamo spiegato, anche perché poi i tempi in carcere sono... cioè, entri e devi uscire quasi subito, quindi il tempo di fare delle lunghe chiacchierate, di lavorare con loro non c'era, quindi abbiamo spiegato il progetto e poi loro hanno lavorato in modo autonomo. In realtà abbiamo, ci hanno dato anche, ci hanno dato tanto, perché poi la maggior parte sono lettere forti dove si raccontano. E ti dicono quali sono le loro speranze, come vedono il loro futuro, cosa desiderano per il loro futuro, e le difficoltà in cui si trovano e la paura di trovarsi di nuovo nelle difficoltà in cui si sono trovati prima di entrare in carcere.
Quindi anche la paura di ricadere nell'errore per un qualunque motivo.
Sì, anche perché poi quello che... tipo nel carcere di Utah c'erano molti ragazzi giovani e loro comunque ti dicevano che il problema era la questione proprio del lavoro, della mancanza di lavoro. Quindi nel momento in cui io entro in carcere per un furto, poi esco, se mi ritrovo nella stessa situazione, loro ci dicevano: io lo so che rientrerò in carcere, perché senza lavoro, con una famiglia da campare, come faccio?
Quindi anche poca fiducia nella possibilità del reinserimento una volta fuori dal carcere.
Sì, perché questo è il problema poi del carcere. L'altro giorno vedevo un documentario del carcere di Rebibbia, dove all'interno del carcere fanno tantissime attività, quindi informatica, cucito, falegnameria, e quindi gli insegnano un mestiere, ma gli danno anche la qualifica, che questa qualifica poi gli servirà fuori dal carcere.
Certo.
Gli aiutano a preparare un curriculum, cercano di inserirli nel mondo del lavoro, ma questo succede in pochissime carceri italiane, quando dovrebbe essere obbligatorio in tutte le carceri, perché poi fondamentalmente è questo il problema. Molti non hanno neanche più famiglia, non hanno neanche casa. Quindi uscire, sì, la voglia di ricominciare da capo, l'entusiasmo per uscire, ma allo stesso tempo la paura.
Perché si affaccerebbero in un mondo che non conoscono alla fine così
poi,
bene.
Diciamocela chiaramente, un ex detenuto, chi lo prende a lavorare? È molto difficile.
Si guarda con sospetto, con poca fiducia.
Sì, sì, sì.
C'è questa brutta abitudine.
Sì. E questo è uno dei problemi, che loro ci hanno riportato. E poi anche la questione comunque dei farmaci, ci sono molti detenuti sieropositivi che non sono seguiti come dovrebbe essere.
Quindi anche delle lacune nei servizi da parte della struttura del carcere?
Sì, anche perché sono tantissimi e a volte le carceri non sono neanche adatte a quel numero di detenuti. Tipo c'è invece il carcere di Lanusei che è un ex convento che si trova all'interno del paese, già questa è una gran cosa perché le carceri adesso le stanno tutte allontanando
isolate
dalla città. Si trova all'interno del paese, sono 30 detenuti, quindi un numero giusto, con un tot di guardie perfetto per quel numero di detenuti. Quindi si respira comunque, quando entri, si respira un'aria serena.
Sì,
quindi ci sono anche più spazi per poter fare attività ludiche, c'è la falegnameria, c'è l'aula per fare i corsi di inglese. Invece poi quando ti trovi nelle carceri dove ci sono tantissimi detenuti non ci sono proprio neanche gli spazi per fare delle attività.
Ho capito.
Oppure come Bade Carlos che ha problemi proprio di struttura, quindi il laboratorio di falegnameria in pratica non possono entrare perché ci sono problemi nella struttura.
Ah ecco, cade a pezzi insomma.
Cade a pezzi, infatti loro hanno preparato il loro ex voto nelle loro stanze, nelle loro celle. Con attrezzi creati da loro, ci hanno fatto delle maschere di mammutone, che era una cosa bellissima, con pezzi di sedie, di mobili, hanno recuperato un po' di legno e poi gli attrezzi li hanno creati loro con delle matite e poi e praticamente il tempera lapis,
sì.
La... quindi hanno staccato la, adesso non te lo so spiegare.
Si sono arrangiati, si sono impegnati molto per fare,
sì,
per realizzare il lavoro, hanno avuto inventiva.
No, veramente ci hanno fatto dei doni bellissimi.
Senti, questo viaggio tu l'hai fatto insieme a Joe, com'è stato, sì, lavorare con lui? C'è un trailer che anticipa l'uscita del documentario dove ci sei tu che vai a pizzicarlo poco prima di un concerto e lui è abbastanza ruvido nei tuoi confronti per poi partire insieme. Com'è andata in realtà? Questa è una domanda che ho fatto anche a Giove.
Ah, yeah. Quindi non posso sbagliare.
Vabbè, è giusto avere entrambe le versioni, infatti.
Sì, no. Guarda, l'idea, allora, a me piaceva tantissimo il progetto Malavita. Quindi ogni concerto a Sassari andavo a vedere il
la sua
concerto.
Performance.
Devo dire che mi piaceva molto, ma non soltanto poi anche quello che lui trasmetteva, quello che lui raccontava, perché comunque si vedeva che comunque era, ci credeva veramente.
Quando uno cerca di esternare ciò che veramente sente, insomma, traspare, si vede anche agli occhi del pubblico.
Sì, sì, in realtà poi l'idea nasce, questa collaborazione nasce più che altro da un bisogno forse più mio di dare forza al mio lavoro artistico.
Uh-huh.
E quindi di poter utilizzare la mia arte per uno scopo poi quello sociale, per dar luce a un tema che è quello del carcere, del problema appunto della situazione carceraria in Italia. E sinceramente la persona più adatta per questo lavoro era lui.
Certo.
Per il suo lavoro artistico, perché poi di grande spessore, sensibilità, credibilità, si vede che lo fa proprio con naturalezza, con passione, e questo riesce a trasmetterlo a tutti. Ma infatti la cosa che poi mi fa sorridere è che il concetto di Gio Perrino di Malavita trovi un pubblico variopinto, trovi l'avvocato, trovi l'ex detenuto, trovi l'operaio, trovi il radical chic, c'è di tutto, riesce a comunicare con tutti.
A tutti quanti.
Sì, quindi io mi sono proposta, gli ho fatto vedere i miei lavori e quindi poi tutto è nato naturale, perché comunque c'è una stima reciproca, una condivisione di pensiero, ma anche poi di gusto estetico, perché a me piace il suo lavoro, ma a lui piace il mio, quindi riusciamo, c'è proprio una stima reciproca su ciò che facciamo. E quindi comunque è venuto facile collaborare con Nicola, perché comunque ci siamo trovati.
È un'intesa che ha funzionato da subito.
Sì, sì, all'inizio è partita con una cosa, con delle scenografie. Gli ho proposto delle scenografie per lo spettacolo di Malavita, che sono due cuori sacri e una Madonna con le anime del purgatorio, con le fiamme, no? Perché ci stava proprio col tema della Malavita, perché i detenuti finiscono in purgatorio.
Sì.
Né all'inferno né in paradiso, sempre in purgatorio, perché devono scontare anche lì la pena. E quindi abbiamo realizzato questa scenografia che poi abbiamo portato avanti per un annetto, e poi abbiamo pensato di crescere un pochino di più in questo progetto.
Senti, hai accennato a alcuni dettagli del tuo lavoro, quindi volevo chiederti com'è lo stile della tua arte, insomma, che è forte di molte contaminazioni, mi pare di capire, giusto?
Sì, allora guarda, è uno stile che comunque da tantissimi anni che mi rappresenta, diciamo che ha due contaminazioni. Una che è quella dell'immagine sacra.
Mm-hmm.
Io ho avuto sempre una passione per la Madonna, ex voto, santi, soprattutto le sante martiri. Mi incuriosivano le storie di queste donne, lo studio iconografico, la simbologia, il fatto che comunque molte sante vengono rappresentate con delle parti anatomiche come Santa Lucia agli occhi,
mm-hmm,
Santa Agata al seno. E quindi avevo iniziato questo lavoro artistico sulle Madonne e Santi ex voto. Poi è capitato che 20 anni fa, perché sono passati tantissimi anni, dovevo scegliere che cosa portare poi alla tesi di laurea. Avevo scelto come di portare di una tesi su Frida Kahlo, che per me è stata fondamentale, ma non tanto lei come artista, che è tanto di cappello, ma conoscere un po' la cultura messicana, soprattutto la festa dei morti. La visione che hanno in Messico della festa dei morti non è come la viviamo noi. Cioè, noi la viviamo molto,
molto
sì, è una festa, però molto dolorosa. Abbiamo sempre questo rapporto con la morte, con sempre triste.
È particolarmente cupo.
E invece per loro, al contrario, è un inno alla vita. Quindi questa festa è variopinta, ci sono altari, teschi colorati, fanno delle sfilate, vanno al cimitero, cantano, mangiano con i morti, che è poi un po' quello che si faceva anche qua in Sardegna, perché mia madre, quando ero bambina, il giorno dei morti preparava il tavolo con cose da bere, da mangiare per i morti.
Lo fanno in pochi ora.
Sì. No, io in realtà lo faccio da 15 anni, però proprio organizzo degli eventi, il giorno dei morti, dove faccio la mia mostra con le mie opere, faccio il mio altare con i fiori, i teschi messicani, il cibo, accompagnato magari anche dalla musica, da un gruppo musicale. E all'inizio facevo proprio, siccome noi utilizziamo in casa, mettiamo le foto dei nostri cari, quindi l'altare che faccio a casa mia, ci sono la foto di mio babbo, dei miei nonni, di tutte le persone che non ci sono più. Invece poi all'esterno, a livello pubblico, quando organizzavo gli eventi, facevo gli altari dedicati alle persone a me care, i miei miti, quindi non lo so, Frida Kahlo, Johnny Cash, Che Guevara, tutto poi molto colorato. Tutto molto kitsch.
Abbastanza sfarzoso.
Sì, molto.
Tutto quanto poi si riversa sulla pigeda.
Sì.
Questo stile.
A livello di colori e di luci è come un altare, come l'altare dei morti stile messicano, però su un'ape.
È un'idea fantastica.
No, ma poi è bellissima, perché se poi siamo riusciti a fare un impianto elettrico con le lucettine che si illumina, no, è fantastica. Non perché l'ho fatta io, ma è veramente bella.
No, è vero, è un'idea davvero molto carina. Tra l'altro Davide, e questo si può vedere nell'intervista fatta a lui, mi ha mostrato il modellino che hai realizzato della piccola ape, che è uno degli step per la campagna crowdfunding che è in corso.
E spero di farne tante.
Assolutamente sì.
Perché farne tante vuol dire che comunque c'è il sostegno.
Esatto, esatto.
Quindi spero di farne tante.
Potrebbe essere l'obiettivo, il simbolo e senz'altro l'icona anche di questo documentario di Per Grazia Non Ricevuta. E quindi non vediamo l'ora di vedere il lavoro completo a questo punto, quindi anche le varie tappe dell'installazione artistica della pigedda itinerante con gli ex voto.
Sì, uno degli obiettivi è questo, di poter fare proprio un evento con tutto, con l'ape, con il docufilm, con il libro, con gli ex voto, con la mostra dei lavori dei ragazzi del liceo artistico di Sassari e degli ex voto dei detenuti, e poter fare veramente un evento con tutto quello che c'è stato, che abbiamo fatto in questi anni.
Bene, Giovanna Maria, ti ringrazio per il tuo contributo e speriamo di vedere presto tutto il vostro lavoro, tutta la vostra opera raccolta e messa insieme. Ti ringrazio.
Grazie a voi, siete stati gentilissimi.
Grazie a te. Ciao ciao.
Grazie, ciao.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.